Testo tratto dal libro I quadernetti di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. 25 luglio 1948. In principio era il Verbo, e il Verbo era in Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio con Dio. Tutto quanto fu fatto, per mezzo di lui è stato fatto, e senza di lui nulla di ciò che fu fatto è stato creato. In lui era la vita, e la vita è la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa. Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero in essa per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma era stato mandato per rendere testimonianza alla luce, alla vera luce, quella che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Il Verbo era ormai nel mondo, ma il mondo che era stato fatto per mezzo di lui non lo conobbe. Venne alla sua casa e i suoi non lo ricevettero, ma a quelli che l'accolsero, credendo nel suo vero nome, diede il diritto di diventare figli di Dio. Costoro non sono generati da sangue e carne, né da volere d'uomo, ma, per Gesù Cristo, in Dio sono nati. E il Verbo si fece carne ed abitò fra noi, e noi ne abbiamo contemplata la gloria che questo unigenito figlio del Padre riceve, piena di grazia e verità. E Giovanni testimoniò di lui, proclamando: questo è colui che vi ho annunziato, dicendo: colui che verrà dopo di me, in verità mi ha preceduto, perché è da prima di me. Dalla pienezza della sua perfezione, noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Perché da Mosè abbiamo avuto soltanto la legge, ma la grazia e la verità sono state diffuse da Gesù Cristo. Perché nessun uomo ha mai veduto il Dio, ma è l'unigenito Figlio che sta nel seno del Padre che lo ha rivelato. Non due nature, ma una sola. Non una sola persona, ma due, uguali per natura, diverse per rapporti personali di generazione. Un solo essere, pur essendo due persone distinte. Perciò, Dio il Padre come Dio il Figlio e formanti un solo Dio, eterno il Padre come eterno il Figlio. Onnipotente, infinito, perfettissimo il generato come il generante. Un solo volere, sapere, potere dei due, pur essendo reciprocamente indipendenti nell'azione. Volendo, sapendo, potendo il verbo come vuole, sa e può il pensiero che lo ha generato, contemplandosi nelle sue perfettissime perfezioni e comprendendosi, poiché solo Dio può comprendere Dio, ed esultare nel vedersi, ed in questa esultazione generare la luce, la vita, perché fossero e creassero, moltiplicando la gioia amorosa di Dio che sfavilla nel poter fondere il suo amore su infinite creature, dando a tutte provvidenze, dando alla creatura fatta a sua immagine e somiglianza se stesso e il suo regno, per poter circondarsi di un popolo di figli, illuminati durante il tempo dalla luce perché possano conoscere, servire, amare il Signore. letificati dal godimento eterno della visione beatifica di Dio oltre il tempo. Né il verbo generato è soggetto per inferiorità di relazioni al pensiero generante, ma è soltanto spontaneamente ubbidiente per amore santissimo di figlio divino al Padre suo che lo ha divinamente generato. Perché è l'amore quello che fa delle persone distinte una sol cosa. La unità della Trinità è per lo Spirito Santo di Dio, ossia per la carità, che è lo Spirito del Signore. Spirito Santissimo di Dio Santissimo. Il Figlio, esultando nel seno del Padre, che esulta, contemplando il suo Verbo e vedendo ogni creatura nella luce da Lui generata, alla quale ha comunicato la sua vita ed ogni altra sua proprietà, meno quella sua propria di Padre, così come ogni creatura, dotata di spirito e di ragione, può conoscere sufficientemente Dio suo Creatore per la generazione eterna del Verbo e per la sua incarnazione nel tempo, essendo nel Verbo increato e nel Verbo incarnato visibili tutte le mirabili perfezioni del Padre Iddio. Nel Verbo Santissimo tutto è presente della inconoscibile verità dei cieli e della meravigliosa storia dei destini dell'uomo. E per il Verbo l'uomo può conoscere, essere reso atto ad amare e predestinato a possedere Dio, colui che è l'incomprensibile, ma che la luce rivela in maniera conveniente perché l'uomo lo conosca e si salvi amandolo, avendo per questo amore la vita. Il Padre, compiacendosi dell'esultanza volenterosa del Figlio, immagine della sua sostanza e splendore della sua gloria, fattore di ogni cosa fatta, autore della rigenerazione dell'uomo alla vita soprannaturale. E per questo reciproco esultare e compiacersi l'uno dell'altro, l'uno nell'altro, essendo dal principio senza principio Dio con Dio, Dio in Dio, ecco procedere l'amore, colui che darà al tempo giusto una carne al Verbo eterno, facendo del Figlio di Dio il Cristo, sempre una sol cosa col Padre, ma non più una sola natura in due persone come era al principio, sibbene due nature nella sola persona dell'uomo Dio, vero Dio nella sostanza del Padre, dal quale mai si disunì, e vero uomo per la sostanza presa dalla Madre. Tutte le cose sono state fatte per mezzo del Verbo, volendo il Padre che tutte le cose che per mezzo del Verbo hanno avuto vita, tutte gli fossero sottoposte, e i cieli cantassero le sue lodi, i firmamenti lo incoronassero di astri, la terra fosse sgabello ed incensiere posto ai suoi piedi, le acque facessero un lavoro di zaffiri pari a quello visto da Mosè ed Ezechiele sotto il trono di Dio, e le creature dotate di anima spirituale e ragionevole lo benedicessero con riconoscenza per la duplice vita avuta per mezzo di lui. Egli in verità ha dato ad esse non soltanto l'esistenza temporanea, ma anche la vita eterna, essendo egli il vivente e il Redentore che ha dato la sua vita nel tempo perché ogni uomo avesse diritto alla vita nell'eternità. E di comunicare questa vita egli si compiace e la comunica a seconda della natura e del fine della cosa creata, per il volere onnipotente del Padre. Infinitamente si compiace di poter comunicare la vita soprannaturale agli uomini, e comunicarla nella giusta misura, perché non sia vilipesa e dispersa questa gemma divina, né sia scarsa là dove la buona volontà porta un uomo sulla via della perfezione e le dà con infinita e perfetta sapienza, perché ogni creatura che tende istintivamente al suo creatore abbia nel tempo una conoscenza intuitiva di lui e della legge che a lui conduce, e abbia nell'eternità il premio assegnato a coloro che vissero nell'amore e nella giustizia. E, figlio del Padre delle luci, e luce divinissima egli stesso, avendo ricevuto dal principio senza principio della sua generazione la proprietà di essere la luce per ogni uomo che viene in questo mondo, egli ogni uomo illumina perché veda il Signore presente nelle molteplici meraviglie del creato e lo riconosca nella voce risuonante nell'interno dell'uomo, nella misteriosa legge incisa dal dito di Dio sulle spirituali pagine dell'anima, nella coscienza maestra che insegna, sprona, rattiene o rampogna. Misericordioso vestigio lasciato da Dio del dono di scienza perfetta dato ad Adamo, perché sapesse distinguere il bene dal male, e freno messo all'io, non più fortificato dal dono dell'integrità, perduta come la scienza ai piedi dell'albero fatale, perché l'uomo, vedendo il supremo bene nel raggio dell'amorosa luce divina, sappia quello volere e non altro, e abbia così la gloria dei figli di Dio. Il Verbo è vita, il Verbo è luce, essendo il Verbo grazia. E la grazia è vita divina che si innesta alla vita umana, vita soprannaturale, infusa a quella naturale, per fare gli uomini capaci da vivere da figli di Dio e perciò partecipi della vita divina. E la grazia è raggio transeunte della divina luce che penetra e inonda, venendo direttamente da Dio, e illumina l'uomo perché possa conoscerlo intuitivamente, e lo accende perché lo possa amare. Senza la deificazione ottenuta per mezzo della grazia, l'uomo non potrebbe comprendere ciò che tanto eccede le cose naturali e le capacità di comprensioni della creatura naturale da essere l'incomprensibile. Ma la grazia, elevando l'uomo all'ordine soprannaturale, lo fa capace di comprendere l'incomprensibile, di conoscere intuitivamente Dio, di amare quelli che vuole essere chiamato padre e vuole chiamare figli quelli ai quali ha dato per fine ultimo il godimento della visione beatifica di lui e l'eredità del pacifico regno dei cieli. Senza la misericordiosa ed inesauribile effusione della luce della vita, gli uomini vissuti nei millenni che vanno dalla colpa alla redenzione si sarebbero smarriti, ignorando l'esistenza certa di Dio, e sarebbero periti non essendo più mossi da amore. Ma la vitale luce misericordiosa, tenendo desto e illuminato nelle anime il ricordo di Dio, suscitò in esse l'anelito al bene perduto. Lo aiutò nel crescere, tanto più lo aiutò quanto più l'anima era istintivamente sitibonda di riunirsi alla sorgente divina dalla quale era venuta, di modo che condusse e conduce sui sentieri della vita i giusti, amanti di Dio, fosse esso il Dio noto del popolo ebreo o l'ignoto Dio dei gentili o la divinità intuita dagli idolatri che adoravano e adorano come possono, ma ai quali non è mancato e non manca per questo loro adorare che è fede in un Dio esistente ed è amore per esso ed è pentimento per le violazioni alla legge morale naturale, l'aiuto misterioso di Dio. Le misteriose operazioni di Dio nell'intimo delle anime, solo Dio e quelli che le ricevono le conoscono. Ispirazioni, impulsi al bene, adorazioni ardenti, contrizioni perfette, creano durante la vita terrena e sulle soglie dell'altra, per la misericordia di Dio e la buona volontà dell'uomo, prodigi di filiazione divina, per i quali coloro che furono giusti e amanti, pur non essendo stati del popolo eletto prima, del popolo santo poi, i fedeli cattolici, possono far parte della moltitudine del popolo di Dio. Essendo, prima e dopo dell'avvento di Cristo in terra, vissuti da cristiani, parte perciò dell'anima della Chiesa di Cristo, e quindi salvati per i meriti di Lui. Ne paia eresia. Come il Battista fu presantificato prima che nato fosse ed ebbe la gloria prima dell'effusione del sangue di Cristo, ma sempre in vista di questa effusione del sangue divino, del sacrificio perfetto, della santità del Dio uomo, altrettanto può dirsi che, uscendo dall'oscurità della vita terrena, dal seno della terra per nascere alla vita ultraterrena, per passare dalle tenebre del mondo materiale alla luce del mondo spirituale, coloro che, mossi da buona volontà, seguirono la legge del dovere morale, non per paura dei castighi umani, ma per impulso d'amore spirituale verso l'immenso spirito che il raggio di Dio ricordava all'anima ragionevole, abbiano diritto alla vita eterna e ne entrino in possesso, non potendosi pensare che Dio, il giusto, il misericordioso, la carità infinita, il padre di tutti gli uomini, possa lasciare senza premio coloro che se lo sono meritato. Ma la luce, splendente con misericordia, durante i millenni dell'attesa, fu accolta da pochi giusti, mentre fu incompresa da troppi che erano abissi informi e vuoti avvolti nelle tenebre, ossia sepolcri di spiriti uccisi dalla sfrenatezza dell'uomo carnale, nel quale la concupiscenza triplice ha spento ogni luce, non solo divina, ma anche ragionevole. E come agli inizi della creazione le tenebre che coprivano l'abisso informe vuoto della terra non compresero la bellezza, potenza e grandezza dell'elemento luce, principio indispensabile al formarsi del creato, così altrettanto agli inizi della redenzione, e inizio sebbe dal principio dell'esistenza umana dell'uomo decaduto, pur essendo vero e reale inizio l'avvento del Cristo sulla terra e inizio più completo il tempo della sua predicazione e inizio perfetto il dì di Parasceve, le tenebre, gli uomini, oscurati dalle concupiscenze, non compresero la luce. Non vollero comprenderla i libidinosi del censo e del potere. Non potevano comprenderla i sopraffatti dal senso. Ma più per questi che per quelli Dio mandò un uomo senza peccato, il profetizzato dai profeti come angelo precorrente, l'angelo del Testamento, come voce gridante nel deserto dei cuori aridi di grazia, come il precursore inviato a preparare le vie del Signore, ad invitare gli uomini a penitenza, perché si aprissero le orecchie del loro spirito ad intendere la parola e le pupille del loro spirito a vedere la vera natura di Gesù di Nazaret, il Cristo. Giovanni non era la luce, ma per la grazia avuta mentre ancora era nel seno materno e conservata con l'innocenza e penitenza perfette della vita, era in grado di vedere la luce chiusa nella carne dell'uomo e di testimoniare perciò che quell'uomo era la luce vera discesa dal cielo, mandata dal Padre ad illuminare ogni uomo e che andava seguito credendo alla sua verità per avere salvezza, accogliendo la sua parola per essere accolti da lui come suoi discepoli, ed essere così rigenerati figli di Dio. Ma nonostante la testimonianza data da Giovanni al mondo di Israele e al resto del mondo rappresentato dai gentili presenti fortuitamente in Palestina nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, le genti che erano state fatte per mezzo del Verbo non lo conobbero per ciò che egli era. Pochi sui moltissimi accettarono la testimonianza di Giovanni, la testimonianza degli avvenimenti connessi alla vita del Cristo, la testimonianza della sua vita e dei suoi miracoli, la testimonianza del Padre e dello Spirito Santo. I più non lo vollero conoscere, e quando egli si volse particolarmente a quelli della sua casa, sua secondo il sacerdozio, essendo egli stato costituito dal Padre sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec e sua secondo la nascita di Betlem Efrata, non fu accolto, ma anzi fu trattato come uno straniero, odiato come un nemico, accusato come un colpevole, proscritto come un ribelle, maledetto come un indemoniato e infine imprigionato e consegnato al proconsole perché fosse giudicato reo di morte come sovvertitore del popolo e bestemmiatore sacrilego e trascinato a morire mediante il supplizio infamante della croce fuori delle mura della città non più santa come un ladrone omicida. Ma a quelli che lo accolsero allora e nei secoli, ai poveri di spirito, ai mansueti, a quelli che piangono, ai desiderosi di giustizia, ai misericordiosi, ai puri di cuore, ai pacifici, ai perseguitati, ai piccoli, ai pentiti, a quelli che lo amarono credendo nel suo vero nome e accolsero in cuore la sua parola e la sua legge, egli rivelò il Padre e il regno e quanto è da farsi per possederli. Insegnò la verità, comunicò la vita, infuse la grazia e le virtù, instaurò in essi il regno luminoso di Dio, onde figli di Dio tornassero ad essere e con pieno diritto potessero essere così chiamati. Di questi il Verbo, dopo essersi fatto loro fratello nell'umanità, si è fatto seno fecondo, accogliendoli nella sua amorosa e feconda immensità, incorporandoli a sé perché, essendo in lui, fossero nel Padre. E dopo averli così ricreati, dà alla luce questi nuovi figli di Dio, li dà con grida, lacrime e dolore della sua umanità, con esultanza della sua divinità, dicendo al Padre le perfette parole della sua orante e perpetua offerta. Ecco, o Padre mio, questa tua nuova famiglia, il tuo popolo santo, essi sono miei perché tu me li hai affidati, ma io te li dono perché ogni cosa mia è tua ed ogni cosa tua è mia. Te li dono perché ti glorifichino, così come mi hanno glorificato, riconoscendomi per quello che sono, accogliendo la tua parola, credendo che io vengo da te e che tu mi hai mandato. Ma in me ancora li tengo perché tu in me, Gesù Cristo, li veda, così come già li vedesti dal principio in me, Verbo increato, ed essendo in me, ancora una sol cosa con te siano, così come io sono in te e come noi due siamo una sola cosa. Questa è la generazione dei figli di Dio. Essi non sono figli per essere stati concepiti, formati e dati alla luce per voglia di carne e sangue d'uomo, ma vengono generati dallo Spirito e spiritualmente per la fede, la carità, la vita nel Cristo vita. Il Verbo incarnato, Gesù, luce del mondo, li dà alla luce, perciò da Dio sono nati, essendo il Verbo un'unica cosa col Padre che genera per potenza d'amore infinito. Ecco dunque che, così come nell'eterna generazione del Verbo e nella sua incarnazione nel tempo, Il fattore generativo fu l'amore, prima di tutte le sue perfezioni, la sua perfezione di natura, dopo la quale tutte le altre poi vengono. Anche nella rigenerazione dell'uomo è ancora l'amore la potenza che crea la ricreazione dell'uomo a figlio di Dio. La vita dell'uomo in Dio e il regno di Dio nell'uomo, perché senza il divino amore non ci sarebbe stata la redenzione e senza l'amore dell'uomo a Dio e alla sua legge di carità non ci può essere unione con Dio, Dio nell'uomo e l'uomo in Dio. Prima della venuta del Verbo, il mistero di Dio era così nascosto che l'uomo aveva da esso ostacolo all'amare. Ma da quando l'eterno Verbo del Padre lasciò il cielo per abitare uomo fra gli uomini, coi fratelli, l'ostacolo venne rimosso, perché lo splendore di Dio, la verità del suo essere, la sua potenza, le sue perfezioni infinite, la sua misericordia e il suo amore rifulsero agli occhi degli uomini, essendo tutto gloriosamente manifesto nell'unigenito Figlio del Padre, che dal Padre tutto aveva ricevuto e manifestato con pienezza di grazia e di verità. E non bastando ancora ad abbattere totalmente l'ostacolo dell'incertezza sulle verità di Dio, la Parola Santissima, il suo esempio, le sue opere, quelle opere che egli compiva perché il Padre gli aveva commesso di compierle, non bastando la testimonianza del Padre data con la voce e con il benedire del suo consenso ogni atto o richiesta del Figlio, ecco la parola dell'uomo venerato da Israele come profeta grande, tanto da essere creduto il Cristo. Questi è colui che, pur essendo venuto dopo di me, mi ha preceduto perché è da prima di me. È veramente da prima di ogni creatura il Verbo, essendo stato generato avanti d'ogni creazione ed avendo il primato anche come figlio dell'uomo in ogni perfezione naturale e soprannaturale. Lui, perfetto come Dio e perfetto come uomo, superiore agli angeli, uguale solo al Padre suo. E per questa sua duplice perfezione di Dio e di uomo, tutti gli uomini hanno ricevuto e riceveranno, sino alla fine dei secoli, grazie di ogni genere, oltre che la grazia necessaria per conseguire la gloria alla quale l'amoroso desiderio di Dio ha predestinato l'uomo. Quanto la luce santissima, il Verbo ha donato agli uomini supera infinitamente quanto Mosè ottenne per gli uomini, perché per Mosè l'uomo ottenne la legge, ma dal Cristo gli uomini ottengono di poter praticare la legge non per timore, ma per amore, adorando così il Dio in spirito e verità. Sono la grazia e la verità diffuse da Gesù Cristo che hanno fatto gli uomini sapienti di Dio e perciò di Lui filialmente amorosi. Perché tanto più si ama, quanto più la cognizione è certa. Non si può amare chi non si sa di sicuro che esista e che accetti l'amore che gli è offerto. Tanto più si ama quando si è certi che colui che si ama ci ama. Non il doppio né il centuplo, ma senza misura. L'uomo di Israele per tradizione, l'uomo giusto d'ogni popolo per soprannaturale illuminazione, sentiva esservi una divinità provvida, onnipotente, eterna, creatrice di tutte le cose naturali e anche dell'anima immortale. E l'uomo di Israele, inoltre, per fede, attendeva anche il Messia promesso dall'inizio dei tempi. Ma la carnalità dell'uomo decaduto dalla grazia aveva alterato l'idea messianica e, da spirituale quale era, ne aveva fatto un'idea puramente umana. Per questo anche i migliori di Israele avevano una cognizione molto parziale di Dio. Poco sapendo, poco amavano. I migliori, temendo eccessivamente il Dio terribile del Sinai, i peggiori, irridendosi di lui e della sua legge, nonostante le pompose esibizioni di un culto tutto esterno. E poco amando, poco sentivano Dio nei loro cuori, credendosi perciò poco amati. E credendosi poco amati, poco osavano tendere all'amore che essi credevano soltanto rigore di infinita maestà. La loro mente non poteva concepire un amore divino grande sino ad immolarsi per l'amore dell'uomo e per il suo bene soprannaturale. Ma Gesù Cristo, l'unigenito Figlio di Dio, con la sua parola e con le sue azioni, con tutto se stesso, ha rivelato il Signore nella sua verità. Egli, che lo conosce perfettamente perché è nel seno del Padre, ha svelato l'infinito amore di Dio che è giunto a dare il suo unigenito perché fosse immolato per restituire la grazia, ossia per dare se stesso agli uomini, per reintegrare gli uomini discesi all'ordine naturale nell'ordine soprannaturale. Egli ancora, e per la grazia e per la sua parola, li ha tutti ammaestrati. Da Dio, come è detto dai profeti, perché tutti conoscessero il tutto, e con tutta la sua vita di figlio dell'uomo, di maestro e redentore, perché tutti conoscessero il Padre che è Dio ed è Padre universale. A tutti quelli di buona volontà Gesù ha rivelato l'incomprensibile mistero di Dio, tutto quanto è nascosto dell'incomprensibile natura e delle sovra onnipotenti perfezioni divine. Gesù in sé e per sé lo rende visibile e cognito. Solo quelli ostinati nell'impenitenza e nella superbia ribelle poterono e possono, dopo la manifestazione finale dell'uomo Dio, negare ancora di aver conosciuto Dio. Egli alla loro sarcastica domanda sempre risponde: «Sono il principio che vi parlo, assicurando, per l'innalzamento del figlio dell'uomo, voi conoscete chi sono». E questa assicurazione ha la sua conferma nei segni tremendi che accompagnarono la sua morte e nella sua resurrezione. Non ha più scuse il perseverare dell'umanità nella incredulità e ignoranza nate dall'odio, perché la luce ha ormai balenato con tutta la sua potenza di Dio, rivelando il Dio uno e trino in tutta la sua onnipotenza, sapienza e bontà perfettissime. Né quella luce si offuscherà in eterno. 25 luglio 1948, dopo il dettato sul primo capitolo di Giovanni. Lo Spirito Santo è lo Spirito Santissimo del Santissimo Increato, purissimo Spirito che è il Signore, l'essenza di Dio. Il suo principale attributo è la carità. Ecco, il fuoco della carità divina, l'immenso, perfettissimo fuoco della carità divina che genera il Figlio e per il Figlio tutte le cose create, sia mortali o peribili, sia immortali, lo Spirito nostro e gli angeli, e tutte vede nella carità e a tutte provvede. È il Santo Spirito di Dio. Come in noi l'anima è lo Spirito nostro, così l'anima di Dio, mi si conceda il paragone, è l'amore. È l'amore che anima Dio in tutte le sue azioni, così come in noi è lo Spirito che anima la carne e ci dà somiglianza con Dio. Senza il suo Spirito Santo, Dio non sarebbe più Dio, perché non sarebbe più amore. Questo è ciò che la luce mi ha fatto comprendere, scrive Maria Valtorta. Nota dell'editore. Deviando dall'ordine cronologico, lasciamo raggruppate come sono, sull'originale autografo, le seguenti annotazioni che hanno date diverse. 25 luglio, il grande dettato sul primo capitolo di San Giovanni, e sono sicuri che sia stato sepolto sul Vaticano. 29 luglio, le anime amanti e i cigni. 1 agosto, ricordati che c'era l'ostrianum per i martiri. 4 agosto 1948, ai vescovi. Agosto 1948, scrivi a Monsignor Barneschi. San Pietro evangelizzava all'ostrianum. 27 agosto, ore 16, 19, 22. Visione di San Pietro e parole angeliche sul luogo dove fu portato dopo morto. 29 agosto, quale e se fu provata Maria Santissima.